Ritratti di martiri e di santi. Dagli scritti di Maria Valtorta. I quaderni dal 1945 al 1950. Il martirio di Irene. Vedo insistentemente un rudere di corpo umano carbonizzato. È una vista pietosa, paurosa. È tanto corroso dalle fiamme che sembra un'informe statua di ferro estratta da un fondo di mare. Ancora si comprende la testa nelle sue linee principali del naso, gli zigomi, il mento, ma manca ad essa la rotondità delle guance, la parte carnosa del naso, le orecchie e le labbra. Tutto è rinsecchito o distrutto. E così le estremità, simili nelle braccia e nelle gambe a rami semicombusti, alle quali il calore ha cambiato aspetto come fossero di cera, rivestente tendini che si sono rattratti per l'ardore e che hanno rattrappito e contorto piedi e mani. E naturalmente mancano i capelli e le sopracciglia. Non potrei dire se fu uomo o donna, se fu giovane o adulto, biondo o bruno, quel povero essere giacente riverso sui resti di un fuoco ormai spento. Il luogo pare essere la periferia di una città, laddove comincia la campagna, una zona desolata, sassosa, lugubre. E contemplo questo povero corpo abbandonato in questo luogo e mi viene fatto di chiedere: ma chi sei? Non ho risposta per molte ore, ma adesso io, pur ritrovandomi in quello stesso luogo, lo vedo animato di persone vestite all'antica, lavorano alla costruzione di un poderoso rogo. Poi vedo venire dalla parte della città, che non so quale sia, ma certo è prossima al mare, che scintilla là in fondo, sotto il sole meridiano, un corteo di armati e di popolo. Una giovane, poco più che adolescente, è in mezzo ad esso. Viene condotta al rogo. Era per lei il rogo. Vi sale sicura, tranquilla, con quell'espressione di suprema e sognante pace che ho visto sempre sul volto dei martiri. Fino ai piedi della catasta la segue e là la saluta una donna velata, anziana, come la mostrano le forme piuttosto pingui, e quel poco che di lei appare quando per baciare la giovinetta le si alza il velo. Non le dice una parola, solo baci e pianto. La vogliono respingere e duramente le impongono di allontanarsi, mentre già le prime fiamme lambiscono la catasta. Ma con una dignità non priva di alterezza, ella risponde: «Sono Anastasia, dama romana, sorella a costei. È mio diritto restare presso di lei, come presso le sorelle di ieri. Lasciatemi, o me ne appellerò all'imperatore». E così la lasciano stare, ed ella guarda la giovinetta verso cui salgono lingue di fiamma, ondate di fumo che a intervalli la nascondono. La guarda così serena, sorridente al suo sogno spirituale, insensibile ai morsi delle fiamme che per prime le si apprendono ai capelli, poi alle vesti, finché, a sostituzione della bianca veste arsa dalle fiamme, lo strumento stesso del martirio le fa una splendida veste di fuoco vivo, e dietro ad esso la cela gli sguardi della folla. Anastasia grida: «Addio, Irene! Ricordati di me quando sarai in pace!» E da dietro al velo del fuoco risponde la giovane: «Addio!» E non si sente più che il ruggire delle vampe. I soldati e gli esecutori della sentenza si allontanano quando comprendono che la morte è sopravvenuta, lasciando che il rogo termini la sua distruzione da solo. Anastasia non si muove, fissa fra l'ardore del fuoco e quello del sole, che è forte in questa arida zona, attende. Finché sopraggiungono le ombre crepuscolari, nelle quali splende debolmente qualche superstite guizzo fra le legna del rogo. Sembrano scrivere parole misteriose. Narrano alla sera le glorie del giovane martire. E allora Anastasia si muove. Non va verso il rogo. Va verso una casupola in rovina che è poco lontano. Vi entra, va sicura al chiarore di un primo raggio di luna, in un incolto orticello, si china su un pozzo e chiama. La sua voce ha risonanza di bronzo nel cavo del pozzo. Più voci le rispondono. E delle ombre emergono l'una dopo l'altra dal pozzo che deve essere asciutto. Venite. Non c'è più nessuno. Venite prima che le facciano spregio. È morta da angelo, come visse. Non ho toccato le ceneri perché tutto le ho dato come il padre dell'anima mia mi ordinò. Ma è troppo orribile trovare ridotto a carbone un giovane giglio. O domina, ritirati. Faremo noi per te. No, mi devo abituare a questo supplizio. Egli me lo ha detto. Ma allora non sarò sola. Ella e le sorelle saranno con gli angeli al mio fianco. Ora siatevi voi, fratelli di Tessalonica. Vanno verso il rogo, definitivamente spento. Mucchio di ceneri sparse, su cui è posato il corpo carbonizzato già prima visto. Anastasia piange piano, mentre con l'aiuto dei cristiani involge in un drappo prezioso il corpo che la fiamma ha mummificato. Poi lo posano su una barella ed il piccolo, pietoso corteo, costeggiando il limite della città, raggiunge una vasta casa di bella presenza, dentro cui penetrano, deponendo in un cimitero scavato nel giardino, la salma. Mentre un certo sacerdote la benedice fra i lenti canti dei cristiani presenti. Santa Chiara d'Assisi. Vedo, e non sembrerà una cosa impossibile a vedersi, perché noto a molti e molti. Vedo il miracolo della cacciata degli assalitori dal convento di Assisi per opera di Suor Chiara. Ma mi è gioia vederlo, e degli altri non mi curo. E descrivo ciò che vedo. un ben misero conventino, è basso, dal tetto molto spiovente in avanti, piccolo chiostro che grida la grande parola francescana da ogni sua pietra. Povertà. Dei corridoi bui, brevi, stretti, in cui si aprono le porticine delle celle. Beh, spavento e dolore agitano la povera dimora di pace. Il convento è sonoro come un alveare di voci, di preghiera e gemiti. È veramente come un alveare sbigottito da un'invasione, sembra questo piccolo convento. Il rumore della lotta esterna penetra, unendo le sue voci di ferocia alle voci di pietà. Non so se sia una conversa quella che porta alla notizia che le orde nemiche tentano di invadere il convento, o se è qualche assisano che avverte le clarisse del pericolo. So che lo sgomento raggiunge il suo culmine mentre tutte si precipitano nella cella della badessa, che è prostrata in preghiera presso la sponda del suo giaciglio, e che si alza cerea, consumata, ma tanto bella e solenne, per accogliere le sue figlie impaurite. Le ascolta, poi dà ordine di scendere in coro con ordine e fede, nel silenzio della regola, perché, dice, nessuna cosa, per tremenda che sia, deve far dimenticare la santa regola. E lei li segue ed entra nel piccolo, misero coretto, oltre il quale la chiesetta sbarrata, buia, con un'unica 2 fiammelle, l'una nella chiesa e l'altra nel coro, che splendono calme davanti al ciborio, di là per le anime del mondo che troppo poco si ricordano di Dio, e di qua per le anime di Gesù, che in quella fiammella perpetua vedono il simbolo di se stesse. Pregano sobbalzando ad ogni urlo più forte e più vicino. E quando una, certo una conversa, rientra, urlando senza ritegno per il luogo, «Madre, sono alla porta!» Le clarisse si piegano come se fossero già colpite a morte. Suor Chiara, no. Anzi, si alza in piedi e si porta proprio in mezzo al coro. Non temete. Essi sono uomini e sono fuori. Noi siamo qui, dentro, con Gesù. Ricordate la sua parola. Non vi sarà torto un capello. Noi siamo le sue colombe ed egli non permetterà che le profanino gli sparvieri. Di fuori l'onda del tumulto si fa più forte, smentendo le sue parole. Ma lei non si sgomenta. Vedendo che le clarisse sono troppo terrorizzate per poter vincere dubbio e terrore, si volge a Dio. O mio dolce Gesù, perdona se la tua povera Chiara osa porre le mani laddove solo un sacerdote può porle. Ma qui non ci sei che tu e noi, e una di noi deve dunque dirti, vieni. Le mie mani sono lavate dal pianto, posso toccare il tuo trono. E risoluta va al ciborio. Lo apre, ne prende non lo stensorio, come si dice, ma una custodia simile ad una pisside. E non è di metallo prezioso, pare di avorio o di madreperla. Lo prende, lo tiene con la riverenza con cui terrebbe il Dio bambino. Scende sicuro i pochi scalini e va salmodiando verso la porta del convento. Le suore la seguono tremanti e soggiogate. Suor Chiara dice: apri la porta, figlia.
Ma sono lì fuori. Sentite gli urli e gli urti.
Apri la porta, figlia.
Ma irromperanno qui dentro.
Apri la porta. È l'obbedienza. E Chiara, prima dolce e persuasiva, ora assume un tono imperioso che non ammette tergiversazioni. È l'antica feudataria usa al comando e la grande badessa che richiama l'obbedienza. E la Clarissa apre, con un gemito ed un tremito che rallenta l'operazione. E le altre, dietro alla badessa, hanno lo stesso tremito. Si segnano, chiudendo gli occhi, pronte al martirio, e si calano il velo per morire velate. L'uscio è finalmente socchiuso. L'urlo degli assalitori si muta in grido di vittoria e, cessando di usare le armi, si gettano a corsa verso l'uscio che si apre. Chiara, bianca nel viso come la teca che porta ben alta, unico velo al suo volto di claustrata, fa 2, 3, 5 passi fuori dalla soglia. Non so se veda chi ha di fronte, la sua terra, i suoi nemici, non credo. I suoi occhi non fanno che adorare il Santissimo che ella porta. È alta, magrissima, consumata com'è, bianca come un giglio, lenta nel passo. Pare un angelo o un fantasma. A me pare un angelo. Agli altri deve parere un fantasma. E la loro baldanza si frange, si arresta. E vedendole fare un altro passo in avanti, si volge in fuga disordinata. Ed è allora che Chiara vacilla e, curva come prossima a cadere, si affretta a rientrare oltre la soglia. Sono fuggiti. Sia benedetto il Signore. Ora sorreggete la vostra madre, perché io possa riportarlo sul suo altare. Cantate, figlie, sorreggetemi. Ora è stanca la madre vostra. E ha infatti un viso da morente, come avesse dato tutte le sue forze. Ma ha anche un sorriso dolce e tanta forza nelle mani cere per tenere stretta la custodia. Rientrano in coro e Chiara depone nel ciborio la teca, intonando il Te Deum, rimanendo poi riversa sui 2 gradini dell'altare come fosse morta, mentre le clarisse continuano l'inno di grazie. Questo è ciò che vedo, e per me c'è questo solo. Poche parole di Santa Chiara nella sua veste paradisiaca, non di Clarissa. Indica il Santissimo Sacramento e dice: con questo tutto si vince. Sarà la grande forza del paradiso e della terra, finché vi saranno i bisogni della terra. Per i meriti infiniti del corpo santissimo, annichilito per noi, noi santi del cielo, otteniamo grazie per voi, e per esso voi ottenete vittorie. Sia lodato l'agnello eucaristico. Il Signore ti dia pace e benedizione. Martirio di Santa Agnese. Mi pareva di vedere come un portico dell'antica Roma. Dico portico perché c'era un bel pavimento di mosaico di marmo e colonne di marmo bianco sorreggenti un soffitto a volta decorato di mosaici.
Poteva essere il portico di un tempio pagano, o di un palazzo romano, oppure la curia, o il foro, non so. Contro una parete era una specie di trono composto di una predella marmorea sorreggente un seggio. Su questo seggio era un romano antico in toga. Compresi poi essere il prefetto imperiale. Contro le altre pareti, statue, statuette di dei. In mezzo alla sala o portico, uno spazio vuoto, avente una gran lastra di marmo bianco. Nella parete di fronte al seggio di quel magistrato, si apriva il portico vero e proprio, per cui si vedeva la piazza e la via. Mentre osservavo questi particolari e la fisionomia arcigna del prefetto, tre giovanette entrarono nel vestibolo. Una era giovanissima, quasi una bambina, vestita completamente di bianco, una tunica che la copriva tutta, lasciando visibile solo il collo sottile e le manine piccole dai polsi di bimba. Aveva il capo scoperto, era bionda, pettinata semplicemente, con una divisa in mezzo al capo e due pesanti e lunghe trecce sulle spalle. Il peso dei capelli era tanto che le faceva piegare lievemente indietro il capo, dandole senza volere un portamento da regina. Ai suoi piedi scherzava belando un agnellino di pochi giorni, tutto bianco, col muso roseo come la bocca di un bambino. A pochi passi dietro alla fanciulla erano le altre due giovanette, una di quasi pari età della prima, ma più robusta, di aspetto più popolano. L'altra era più adulta, sui 16 o 18 anni al massimo. Erano anche loro vestite di bianco, a capo velato, ma vestite più umilmente. Parevano ancelle perché rimanevano in aspetto rispettoso verso la prima. Compresi che questa era Agnese. Quella della sua stessa età era emerenziana e l'altra non so. Agnese, sicura, sorridente, andò fino contro alla predella del magistrato. E qui sentì il seguente dialogo. Mi desideravi? Eccomi. Non credo che, quando saprai perché ti volli, chiamerai ancora desiderio il mio. Sei tu cristiana? Sì, per grazia di Dio. Ma ti rendi conto cosa ti può portare questa affermazione? Il cielo. Bada, la morte è brutta e tu sei una bambina. E non sorridere. Io non scherzo. Io neppure. Sorrido a te. Ti sono grata per le mie eterne nozze. Ma pensa alle nozze della terra. Sei bella, ricca. Molti già pensano a te. Non hai che da scegliere per essere una patrizia felice. La mia scelta è già fatta. Amo il solo degno di essere amato, e questa è l'ora delle mie nozze, questo è il tempio di esse. Io odo la voce dello sposo che viene, e già ne vedo l'amoroso sguardo. A lui sacrifico la mia verginità, perché egli ne faccia un fiore eterno. Se di essa hai premura, e della tua vita insieme, sacrifica tosto agli dèi, così vuole la legge. Io ho un unico vero Dio, e adesso sacrifico volentieri. E qui pareva che degli aiutanti del prefetto dessero ad Agnese un vaso con dell'incenso, perché lo spargesse. Non sono questi gli dèi che amo. Il mio Dio è nostro Signore Gesù Cristo. A Lui che amo sacrifico me stessa. Mi pareva a questo momento che il prefetto, irritato, desse ordine ai suoi aiutanti di mettere i ferri ai polsi di Agnese per impedirle la fuga, o qualche atto irriverente verso i simulacri, essendo da quel momento considerata rea e prigioniera. Ma la Vergine sorridente si volse al carnefice. «Non mi toccare. Sono venuta qui spontaneamente, perché qui mi chiama la voce dello sposo che mi invita dal cielo alle nozze eterne. Non ho bisogno dei tuoi braccialetti, né delle tue catene. Soltanto se mi volessi trascinare al male dovresti mettermeli. E forse non servirebbero, perché il mio Signore e Dio li renderebbe più inutili di un filo di lino al polso di un gigante. Ma per andare incontro alla morte, alla gioia, alle nozze col Cristo, no. Le tue catene non servono, fratello. Io ti benedico se tu mi dai il martirio. Non fuggo. Ti amo e prego per il tuo spirito. È diritta come un giglio, Agnese, bella, bianca. Visione celeste nella visione. Il prefetto dette sentenza che non udì bene. Mi parve ci fosse come una lacuna, durante la quale persi di vista Agnese, intenta com'ero ai molti che si erano accastati nell'ambiente. Poi ritrovai la martire, ancora più bella e gioconda. Di fronte a lei una statuetta d'oro di Giove, al suo fianco il carnefice con la spada già snudata. Parevano fare un ultimo tentativo per piegarla, ma Agnese, con gli occhi sfavillanti, scuoteva il capo e con la piccola mano respingeva la statuetta. Non aveva più ai piedi l'agnellino, che era invece nelle braccia di Emerenziana. Vidi che facevano inginocchiare Agnese sul pavimento, in mezzo alla sala, laddove era la gran lastra di marmo bianco. La martire si raccolse con le mani sul petto e lo sguardo al cielo. Lacrime di sovrumana gioia le imperlavano l'occhio, rapito in una contemplazione soave. Il volto, senza essere più pallido di prima, sorrideva. Uno degli aiutanti le prese le trecce come fossero una fune per tenerle fermo il capo, ma non ce n'era bisogno. Quando vide il carnefice alzare la spada, Agnese gridò: «Amo Cristo!» E vide la spada penetrare tra la scapola e la clavicola, aprire la carotide destra, la martire cadere, sempre conservando la sua posizione di inginocchiata, sul lato sinistro, come uno che si adagia nel sonno, in un beato sonno. Perché il sorriso non si dipartì dal suo volto. Fu nascosto solo dal fiotto di sangue che sgorgava a nappo dalla gola squarciata. di martiri e di santi. Dagli scritti di Maria Valtorta. I quaderni dal 1945 al 1950. Centro Editoriale Valtortiano.